Good morning, Vietnam! Ehi, non è una prova questa! Questo è rock and roll! E dunque si roccheggia e si roleggia dal Da Nang al Mememe Kong! Ma sono io, vi sembra quel vecchio film di Elvis Presley? Viva Da Nang! Oh, viva Da Nang! Da Nang me, why don't
you get a rope and hang me?
Ehi, è un po' prestino per fare casino! Ehi, mi è scappata! Sono le 6 antimeridiane, che vorrà dire quest'anti? Anticristo, come presto! Parlando di anti, che ne dite di quel DJ antidiluviano Marti da infarti? Grazie per il tuo sangue vellutato, ma io non sono Peggy Lee. Eccovi una canzone tutta per voi, intitolata Ragazzi non c'è scampo, di Marta and Vandellas, yes! E noi ci siamo capiti.
Signore e signori, bentornati su Help Us Dance. Io sono Alex e anche questa sera vi terrò compagnia per un viaggio nella storia attraverso la musica. Questa sera parleremo di un film veramente, veramente epico. Un film epico, tant'è che ormai sono anni e anni e anni che aspettiamo un sequel che uscirà proprio domani, 25 maggio. Avete capito di cosa parlo? Sì, di Top Gun! Domani uscirà Top Gun Maverick, l'attesissimo sequel. Per noi appassionati è come una chimera. Per anni e anni e anni si sentiva parlare di un seguito, ma non è mai stato realizzato. Poi è stato realizzato, doveva uscire in pieno lockdown e quindi è stato posticipato. Doveva uscire nel 2021, è stato posticipato. Adesso sembra che finalmente potremo tornare a volare con Maverick. Bene signore e signori, questa è una puntata un po' lunghetta, bella bella pregna, perché andremo a rivivere, a ricordarci del vecchio Top Gun. Per chi non l'ha mai visto sarà una specie di riassunto e per chi l'ha già visto sarà una specie di... che figata di film, voglio andarmelo a rivedere. Bene, allora il flusso canalizzatore sta flussando, il motore avviato, ovviamente dimentico sempre. Per partire con il piede giusto, come tutti i programmi si rispettino, anche questo deve partire con la sigla.
Amici ascoltatori, amici del festival, allegria!
Buonasera a tutti, inizia al Bastenza. Vogliamo tutti che il paese riparta, ma l'unico modo per convivere in questa nuova fase con il virus è al Bastenza. Se ami l'Italia, ami Albastens. Grazie a tutti. Grazie Albastens, Albastens, Albastens.
Se mi chiedi, come va, va tutto bene. Se mi chiedi come va, va gonfia bene. Se mi chiedi come va, va da paura. Se mi chiedi di cambiare chi te segura. Se mi chiedi come va, va tutto bene. Se mi chiedi come va, va gonfia bene. Se mi chiedi come va, va da paura. Se mi chiedi di cambiare chi te segura.
Con questa bellissima base, come avrete capito, siamo già entrati nel vivo di questo magnifico film. Infatti il film si aprirà proprio con questa base, con questo pezzo qua. Allora, parliamo un po' di Top Gun. La produzione di Top Gun iniziò quando i produttori Don Simpson e Jerry Bruckheimer, quello dei Pirati dei Caraibi, giusto per dirvi qualcosa, lessero un articolo apparso intorno al maggio dell'83 sulla rivista California Magazine, dedicato all'addestramento dei piloti da caccia Top Gun, che avveniva nella base navale di Miramar a San Diego. Fortunatamente, visto l'enorme budget necessario alla realizzazione del film, il Dipartimento della Difesa statunitense decise di finanziare il film. Ottenuto quindi il finanziamento, i produttori si misero in contatto con Pete Petreau, il mitico Pete Petreau, ovvero un vero istruttore della scuola Top Gun, che si dimostrò più che disposto ad aiutare la produzione, a condizione però che si ritraesse in maniera fedele la vera scuola per piloti della Marina Top Gun. Allora, fatte queste doverose promesse, è ora di addentrarci un po' nella storia di questa leggendaria pellicola. Abbiamo allora i tenenti Pete Mitchell, Maverick, e Nick Goose, Bradshaw, che sono rispettivamente pilota e navigatore di un F-14 della Marina degli Stati Uniti, imbarcati sulla portaerei USS Enterprise. Durante un volo di pattugliamento sull'Oceano Indiano, insieme a un altro F-14, i due aerei vengono invitati a intercettare il segnale di un velivolo non identificato, che poi si rivelerà essere una coppia di MiG-28 sovietici. I due caccia affrontano subito i MiG. Maverick riesce a mettersi in posizione di tiro ottimale rispetto a uno dei MiG e costringerlo quindi alla ritirata. Ma il pilota dell'altro F-14, Cougar, viene messo in seria difficoltà dal MiG. Infatti il suo avversario riesce a metterlo proprio sotto tiro. Quindi in suo aiuto però arriva Maverick, che con una manovra estremamente acrobatica, non potendo fare fuoco, si pone in volo rovesciato sopra il MiG e ne ride il pilota che, nettamente surclassato, si ritira anche lui insieme al proprio compagno di squadriglia. E questo era il tema da Top Gun di Harold Faltermeyer and Steve Stevens. Un tema veramente, veramente epico, che ci fa anche da base, come state ascoltando questa sera. Io sono Alex, siete sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Vi invito e vi ricordo di andare a beccarvi tutti i podcast sul nostro sito www.sherwood.it e seguire le nostre pagine social su Facebook e su Instagram come Radio Sherwood. Ma proseguiamo un po' con la nostra storia, cosa dite? Allora, l'aiuto dello zio Sam alla realizzazione del film non fu solo prettamente finanziario. Infatti, la Marina mise a disposizione diversi F-14 dalla squadriglia VF-51 Screaming Eagles, nonché, pensate, la vera portaerei Enterprise. A bordo di quest'ultima, la maggior parte delle scene sono state girate durante le normali operazioni di routine, eccetto nel caso del passaggio a volo radente, che fu richiesto appositamente dal regista Tony Scott. Ma lo zio Sam è generoso sì, ma fino a un certo punto. Secondo gli accordi, infatti, la Paramount Pictures avrebbe dovuto sborsare una cosa come $7,800 di allora per ogni ora di carburante e altri costi operativi ogni volta che gli aerei venivano portati al di fuori delle loro normali mansioni operative. E qui la questione sfuggì un po' di mano al regista. Durante le riprese, infatti, Tony Scott vuole riprendere gli atterraggi e i decolli in aerei degli aerei in controluce. Mentre giravano queste sequenze, però, il comandante cambiò la rotta della nave per esigenze operative, cambiando così anche la luce. Quando Tony Scott chiese se potevano tornare sulla rotta precedente, fu informato che correvano più o meno $25,000 dell'epoca, ricordo che siamo negli anni 80, per girare la nave. Tony Scott, senza batter ciglio, staccò un assegno da $25,000. La nave fu girata e lui poté continuare a filmare per ben, pensate, un'ora? Due ore? No, 5 minuti. gli anni 80, I soldi giravano. Comunque continuiamo col nostro film. Mentre Maverick e Goose gioiscono della loro vittoria, Cougar è talmente sconvolto che viene colto da un attacco di panico e, all'ordine di rientrare alla nave, ha difficoltà a compiere la manovra. Così Maverick, che stava per appontare sulla portaerei per primo, decide di disobbedire all'ordine e di rientrare, e torna indietro per aiutare il proprio compagno. Affiancatosi all'aereo di Cougar, riesce a guidarlo verbalmente fino all'appoggio, salvandogli così la vita. Una volta sulla nave, Cougar, sposato e con un figlio piccolo che non aveva ancora visto, fa rapporto al comandante della squadriglia Stinger e dichiara di aver perso ormai il suo sangue freddo. Non tornerà mai più a bordo di un caccia, perciò rassegna immediatamente le proprie dimissioni. Stinger allora chiama Maverick e Goose e, dopo averli aspramente rimproverati per aver disobbedito all'ordine di rientrare, li informa di doverli mandare a Miramar, dove dovranno frequentare la scuola prestigiosa, la mitica Top Gun, e sono diventati, dopo le dimissioni di Cougar, l'equipaggio di punta della squadriglia di quella portaerei.
Maverick, sei stato veramente molto coraggioso. Ma il tuo dovere era di fare atterrare quell'apparecchio. Quell'aereo non ti appartiene, dei contribuenti. Ti ho già detto un migliaio di volte che non sempre il coraggio paga. Sei stato punito. Hai perso l'opportunità di diventare capo squadriglia 3 volte. Hai rischiato di essere messo a riposo ben 2 volte. Sei passato ad alta velocità radente sulla torre di controllo 5 volte. E una volta sulla figlia dell'ammiraglio. E tu, pezzo di idiota, sei fortunato ad essere qui.
Grazie.
Ehi, non prendiamoci per il culo, Maverick. Il tuo curriculum è il peggiore della Marina, mentre potresti fare meglio di chiunque altro qui dentro. Che ti succede?
Voglio servire la mia patria ed essere il miglior pilota della Marina, signore.
Non fare lo stronzo con me, Maverick. Hai un istinto incredibile come pilota, forse anche troppo. Mi piacerebbe proprio silurarti, ma non posso. Ho un altro problema adesso.
Devo mandare qualcuno di questa squadriglia alla base di Miramar. Io sono costretto, io non posso, non voglio crederci. Sono costretto a mandare voi due in mezzo ai migliori piloti della Marina. Voi due, ragazzi, andrete al Top Gun.
Lo stavamo seguendo e quando è uscito dalle nuvole mi sono messo sopra di lui.
Beh, se era proprio sopra di lui, come ha fatto a vederlo?
Ero in volo rovesciato. Senti il dito.
Sì, so cosa significa.
Mi spiace, il dito non voleva. Lo scusi.
Questa era Kenny Loggins nel bagno delle signore con Danger Zone. Come avete capito, c'era l'ultima battuta di Iceman che diceva che il pannello prende un classificati nel bagno delle signore. Ovviamente erano gli anni 80, quindi non esisteva il politically correct. Andiamo avanti con la nostra storia. Ma che pezzone è questo, eh? Pensate che questo pezzo, come abbiamo detto, interpretato da Kenny Loggins, è stato scritto dal nostro Giovanni Giorgio, ovvero il mitico Moroder. Continuiamo con qualche succoso dietro le quinte di questo film. Iniziamo col dire che il MiG-28 non esiste come aereo da caccia. Tutti gli aerei da caccia sovietici, infatti, sono numerati con numerazioni dispari. Gli aerei del film sono tutti F-5 Tiger II oppure T-38 Talon. Dopo le riprese di questo film, gli F-35 e i T-38 utilizzati vennero lasciati con quei colori e reintegrati nell'Aggressor Squadron. Ah, l'Aggressor Squadron, per chi non lo sapesse, è una squadriglia che sin dagli anni 60 simula le manovre dei caccia sovietici nelle simulazioni a scopo di addestramento per la vera scuola Top Gun. Ah, ancora una notizia triste ma doverosa. Durante le riprese, uno dei piloti stunt, ovvero Arch Cole, perse la vita nell'Oceano Pacifico a seguito di una vira atterrata. Arch Cole era un vero e proprio eroe dell'aviazione e aveva intrapreso migliaia di audaci acrobaziere durante gli spettacoli, film o programmi TV. Ma sul set, purtroppo, durante una rotazione invertita, che aveva eseguito centinaia di volte, finì sul fondo dell'Oceano Pacifico. Essendo ritenuto troppo pericoloso addentrarsi a 5 miglia dalla costa delle acque dell'oceano, soprattutto considerando che si ipotizzava che l'aereo fosse a una profondità, pensate, di 350 metri, nell'aereo e nel corpo di Art furono mai recuperati, lasciando quindi la moglie Judy, i suoi figli, amici e colleghi con molte domande senza risposta circa questo fatale incidente. Comunque, proprio per questo fatto, il film è stato poi dedicato alla sua memoria. Continuiamo con la nostra storia, comunque. I due aviatori giungono alla base aerea di Miramar, diretta dal comandante Mike Viper Matt Colf, coadiuvato dal tenente Rick Jester Hadley. Durante un'uscita serale al circolo ufficiali, prima di cominciare la scuola, Maverick tenta di abbordare una donna, che però il giorno seguente scoprirà essere l'astrofisica Charlie Blackwood, ovvero una civile facente parte del suo programma di addestramento. Quindi, come vedete, il buon Maverick non perde assolutamente tempo per mettersi in mostra, ma anche, ovviamente, fare anche qualche piccola figura di merda.
Bene, tocca a me, vero? Allora, la scommessa è di $20.
$20,
esatto. Dovrai avere rapporti carnali con una ragazza questa volta. Qui dentro, sul posto.
Qui dentro, sul posto.
Coraggio, i patti sono patti.
Non so, è che non mi sembra divertente.
Per te, intendo.
Tu non puoi più amarmi.
Io che cosa?
No.
Sì.
No, assolutamente, guarda.
Vedrai, Gus.
Ah, ma dai, ma... Detesto quando fa così. Merda.
Mi scusi, signore.
Non si preoccupi, ci penso io.
Non chiudi gli occhi, amor, quando bacio le tue labbra.
Non c'è dolcezza, amor, se mi sfiori con le tue mani.
Non vuoi che io lo capisca, baby, ma amore, amore, lo so che tu non puoi più amarmi. Oh, non lasciarmi, tu non puoi più amarmi e te ne vai. Oh, do-dum, do-dum.
Grazie.
Baby, baby, io senza te non vivo più.
Adoro quella canzone. Non avevo mai visto usare questo sistema. Da quanto tempo fate questo numero?
Ma non saprei.
Dalle elementari?
Ecco sì, dalle elementari.
Io sono Charlotte Blackwood.
E io Maverick.
Maverick? Stavi antipatica a tua madre, per caso?
No, è il mio nome di battaglia.
Sei un pilota.
Infatti, sono un pilota della Marina. Oh. Quel numero lo abbiamo fatto solo due volte.
E com'è andata?
Con la prima un disastro totale. È stata una cosa terribile.
E con la seconda?
Non lo so, te lo dirò domani. Ma per il momento non sembra male.
Beh, Maverick, è arrivato il mio compagno. Devo andare. Sei stato veramente carino. Perry?
Ciao.
Ciao. Scusami, sarò da te tra un attimo, d'accordo? Senti, posso farti una domanda un po' personale?
Beh, dipende.
Tu sei un buon pilota?
Direi che me la cavo.
Grazie. Ora sono più tranquilla. So che non devi cantare per vivere. Ciao.
Ecco che...
Grazie.
Mi sa che è meglio berci sopra qualcosa.
Yo!
Bravo, Mav. Vai forte.
E questa era Gloria Stefan with Miami Sound Machine, Hot Summer Night. Io sono Alex, state ascoltando Help Us Dance sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Anche questo era un gran pezzo, eh. Una cosa importante di questo film che ne ha contribuito assolutamente al successo è sicuramente questa fantastica colonna sonora. Una colonna sonora che secondo me, come solo in Mediterraneo, perfettamente si accompagna alla fotografia. andiamo avanti però. Ah, la scena appunto nel bagno delle signore che abbiamo appena ascoltato è stata girata a San Diego presso la scuola per nuove reclute del Naval Training Center. La canzone che Maverick, ovvero Tom Cruise, dedica a Charlie, interpretata da Kelly McGillis, la prima volta che la vede al bar, è You Lost That Lovin' Feeling, un brano portato a successo nel 64 dai Wright House Brothers, che non è immediatamente riconoscibile nella versione italiana del film. Comunque, una piccola riflessione personale adesso. Top Gun occupa un posto nel cuore di tanti di noi, non esclusivamente per le indimenticabili scene di volo o magari per la storia d'amore tra Maverick e Charlie, ma anche e soprattutto per lo spirito agonistico che vigeva tra i piloti. Tutti ricordiamo molto bene, infatti, la celebre scena della partita di beach volley. A proposito di questa scena, in occasione del Top Gun Day dello scorso 13 maggio, l'attore Rick Rossovich, che nella pellicola interpretava Slider, ha ricordato che quella celebre partita è stata veramente preparata all'ultimo. Infatti, raccontava USA Today, soffermandosi anche sulla forma fisica di lui e suoi compagni, ci eravamo allenati moltissimo, tutti cercavamo di essere una spanna sopra gli altri a livello fisico. E io ero un po' in vantaggio, perché ero un atleta molto interessato al bodybuilding, e infatti Arnold Schwarzenegger era il mio idolo. E quindi arrivai alla scena assolutamente pronto. Una scena, come abbiamo detto, che venne rivelata con pochissimo preavviso agli attori, dato che il regista Tony Scott dovette anticiparla per questioni di agenda. La preparazione era semplice d'altronde. Torso nudo, solo Anthony Edwards, ovvero Goose, indossava la maglietta, olio tutto spalmato sul corpo e via a giocare. Hanno gettato la sabbia in un parcheggio, ricorda ancora Rossovich, sul lato nord della base. Hanno messo una rete e all'improvviso stavamo girando. La luce era giusta e Tony Scott ha fatto la sua magia.
Per certe cose non basta essere un buon pilota.
Slider.
Time to play. Body's working overtime.
E questo era Kenny Loggins con Playing with the Boys. Anche questo, ragazzi, era un pezzone. Kenny Loggins ha veramente firmato una colonna sonora stupenda. Comunque, sono Alex, state ascoltando Half Past Dance sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Ancora una volta vi ricordo di andare a recuperare i podcast su www.sherwood.it e di seguire i nostri social su Facebook e Instagram come Radio Sherwood. Questa sera, per chi si fosse sintonizzato adesso, stiamo parlando del mitico, dell'icona cinematografica anni 80, proprio in occasione dell'uscita del sequel domani, ovvero Top Gun. Comunque, ragazzi, non prendiamoci in giro, non prendiamoci in giro. Questo non solo è un bellissimo film, ma anche uno spaccato dell'epoca degli anni 80. E questo lo respiriamo soprattutto soffermandoci sui dialoghi, che trasudano di quel tipico machismo anni 80 americano. Tra queste c'è sicuramente la battuta pronunciata da Iceman rivolta a Maverick e Goose, di cui abbiamo fatto un accenno prima, ovvero il pannello per i non classificati è nel bagno del signore. Pensate che oggi per una frase del genere si rischierebbe, secondo me, il rogo. Ah, un'altra citazione pregna di quello spirito guascone della cinematografia anni 80 è sicuramente quella in cui Maverick, rispondendo a una critica di Charlie, afferma: lassù non c'è il tempo per pensare, se pensi sei morto. Ma gli anni 80 non sono solo nei dialoghi. Ad esempio, quando scende dall'aereo, Maverick si mette alla guida di una Kawasaki GPZ 900R, all'epoca, pensate, la moto di serie più veloce del mondo. Una vera e propria leggenda, signori. A proposito di leggende, leggenda vuole però che Tom Cruise, prima dell'inizio delle riprese di Top Gun, non sapesse andare in motocicletta. Imparò per l'occasione nel parcheggio del concessionario che mise a disposizione la moto. Non avreste mai immaginato, eh? Ma proseguiamo con la nostra storia. Alla Top Gun, Maverick si dimostra subito un pilota molto abile, ma dal carattere assai inquieto. Le circostanze, infatti, in cui è scomparso suo padre in Vietnam, anch'egli pilota della US Navy, si ripercuotono molto sul suo modo di volare. Viene così richiamato severamente dal comandante Viper, che però, in privato con Jester, ammette di riconoscere le straordinarie capacità e abilità del tenente Pete Mitchell.
I jet che avrete contro sono piccoli, manovrabili e veloci, esattamente come i MiG nemici. Possiamo cominciare. Da questo momento avverrà l'assegnazione del punteggio.
L'ho perso, Goose!
Fammi vedere quello che sai fare!
L'ho perso! Lo sto cercando, lo sto cercando! Eccolo, ce l'abbiamo di coda, si avvicina velocemente! L'ho visto! Via! Bene, dimmi, Gus.
È ancora dietro. Si sta avvicinando.
Sei veloce, ragazzo, ma non puoi nasconderti.
Forza, Jester. Facci vedere quello che sai fare. Attento alle montagne! Lo vedo, è ancora qui dietro! Forza, Mav, datti da fare!
D'accordo, lo vedo!
Forza, mettiti bene!
Goh, se non ho abbastanza di questa stronzata! Rallento e mi faccio superare!
Bene, sei mio!
Wow! Ora vediamo quello che fai tu, Jester.
Dai, amico, facciamolo secco.
Sta salendo in verticale, vado anch'io.
Vai come un proiettile.
Vuole raggiungere la quota minima. Scendiamo per primi e facciamolo fuori.
No, caro Jester, sei mio. Ora ti ho preso. Jester è morto! Yahoo! Jester è morto! Ah!
Portate le chiappe all'altitudine autorizzata e tornate immediatamente alla base.
Sì, signore! Torre, qui Ghost Rider chiede autorizzazione a volo radente.
Negativo, Ghost Rider, il corridoio è pieno.
No, ma non credo sia una buona idea. Mi dispiace, Gus, ma farò la barba alla torre.
Just
E questi erano i Cheap Trick con Mighty Wings. Anche questo, signori e signori, un pezzone, eh? Io sono Alex, state ascoltando Help Us Dance, la storia attraverso la musica su Radio Sherwood. Andiamo avanti a parlare di questo gran film, ovvero Top Gun. Il regista Tony Scott, pensate, durante la produzione fu ufficialmente licenziato ben non una, non due, tre volte. La prima, quando la produzione si accorse che stava girando tutta la parte iniziale a rallentatore. La seconda, per aver girato delle scene di volo con le visiere a specchio dei caschi abbassate, impedendo così di riconoscere gli attori. E la terza, quando mostrò Kelly McGillis un po' troppo osè. Ah, a proposito, Charlotte Blackwood, nome in codice Charlie, ovvero l'astrofisica interpretata da Kelly McGillis, era basata su un personaggio realmente esistito, ovvero Christine Fox, un analista civile del Pentagono. Nel 2013, pensate, la Fox è stata anche nominata vice segretario della difesa dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Comunque, la scena in cui dopo l'inseguimento Maverick bacia Charlie con grande trasporto in realtà fu improvvisata dallo stesso Maverick, ovvero dallo stesso Tom Cruise, che non ricordava più quale fosse la battuta da pronunciare. Al regista comunque la modifica piacque talmente tanto da lasciare la scena così com'era. Ah, la scena d'amore tra Charlie e Maverick, la scena dell'ascensore, furono girate molto tempo dopo la fine delle riprese. Si può infatti ben notare nella seconda scena, guardando con attenzione, che i capelli di Maverick sono un po' più lunghi che nel resto del film e che la McGillis, per ovviare a un cambio di pettinatura, indossava un cappellino. E comunque, ad accompagnare i momenti più romantici della pellicola, ovvero quelli tra Tom Cruise e Kelly McGillis, c'è un grande brano, ovvero Take My Breath Away. Il pezzo, interpretato da un gruppo New Wave statunitense che erano i Berlin, è stato però in realtà scritto da ancora il nostro mitico Giovanni Giorgio, ovvero Giorgio Moroder. Questo pezzo si è aggiudicato, pensate, sia l'Oscar che il Golden Globe come migliore canzone di un film. Comunque, tornando al film, tra un volo e una lezione, quindi c'è tempo anche per l'amore. Infatti l'interesse di Charlie per Maverick, che all'inizio era puramente professionale, essendo il pilota uno dei pochi ad aver visto da vicino un MiG-28, comincia a trasformarsi in qualcosina di più.
Tenente!
Maledizione! Tu credi che io sia un incosciente quando volo? Pensi che non lo sappia? Guarda che il mio equipaggio e il mio aereo sono la cosa più importante!
Stai zitta e mi stai a sentire quando parlo, tenente! Ti ho detto che secondo me la tua tattica di volo era perfetta!
Dici davvero?
Davvero! E c'è anche un'altra cosa, Maverick. C'è qualcosa di geniale nel tuo modo di volare, ma questo là dentro non te lo posso dire. Ho paura che in quell'aula tutti quanti se ne accorgano, invece io voglio che nessuno sappia che mi sono innamorata di te.
Thank you.
questa era Take My Breath Away di Berlin, ovviamente scritta, come abbiamo detto, dal mitico Giovanni Giorgio Moroder, per quale ha vinto anche due premi. Bene, torniamo al nostro film. Altra scena iconica è sicuramente quella in cui Gus interpreta il piano Great Balls of Fire di Jerry Lewis, e qui per la prima volta sullo schermo vedremo un altro volto destinato a diventare famoso ad Hollywood. Oltre a Tom Cruise, infatti, la pellicola di Tony Scott ha portato alla ribalta un'altra futura stella del cinema americano, Meg Ryan. In Top Gun, il primo film di successo da lei interpretato, ha un ruolo piccolo ma particolarmente significativo e toccante, ovvero quello di Carol, la moglie di Gus. Di lì a poco Meg Ryan sarebbe poi diventata la regina delle pellicole sentimentali, grazie a lavori come Harry ti presento Sally, Sogno d'amore oppure anche C'è posta per te. Comunque, nel nostro film Carol fa visita a Gus, il caro marito Gus, durante una uscita libera. Durante un'uscita 4, appunto, con Maverick e la sua nuova fiamma, la donna interpretata da Meg Ryan confida a Charlie di non aver mai visto Maverick così innamorato, mentre Gus scatena il pianoforte col bambino e appunto Mav, cantando Great Balls of Fire di Jerry Lee Lewis, qui reinterpretato come Fiamme in cielo, lampi di fuoco. Nella scena seguente i due novelli innamorati sfrecceranno via in sella alla moto e poi, come nei più classici film romantici anni 80, il pilota bacerà la sua bella di fronte alle luci del porto.
Mi guardi, mi sento un re, mi strappi il cuore, tu sei l'amor, fiamme in cielo, lampi di fuoco.
Maverick, dovresti andarla a prendere. Non ti mette mai in imbarazzo.
Gus, Dio mio, no. Beh, c'è stata...
La figlia dell'ammiraglio.
Cosa?
Gus mi ha raccontato, sai, quella volta che ti eri scatenato con Penny Benjamin.
Davvero? Beh...
Mi racconta di tutte le tue donne, Maverick. Così come lui, il mio angioletto, torna sempre a casa con un mazzo di fiori, così tu torni a casa con una donna in calore.
Va bene, grazie, Carol. Andrò a vergognarmi di me stesso con Gus. Almeno per un po'.
Io faccio tinte, impazzisco per te. Se tu mi guardi, mi sento un re. Mi strappi il cuore, tu sei l'amor. Fiamme in cielo, lampi di fuoco.
Vedi, Charlie, dovrei dirti di stare attenta con Maverick, ma gli voglio troppo bene. Lo sai, lo conosco da parecchi anni e posso confidarti una cosa. Stanotte ci saranno un sacco di cuori infranti in giro per il mondo, cari.
Perché?
Perché a meno che io non sia diventata matta, quel ragazzo è pazzo di te. Non capisce più niente. Completamente cotto, poverino. Ehi, Gus, sei il mio stallone!
Proprio così, tesoro!
Portami a letto e fammi impazzire!
Mostrami la strada di casa, amore! Forza, te lo canta con te!
Faccio finta, impazzisco per te! Se tu mi guardi, mi sento un re! Mi strappi il cuore, tu sei l'amore! Fiamme in cielo, lampi di fuoco!
Maverick, credo proprio di essere pazza di te.
Che grande colonna sonora questa, ragazzi. In realtà Great Balls of Fire era di Jerry Lee Lewis, ma è diventata iconica la versione italiana qua da noi. Continuiamo. Allora, pensate comunque nella colonna sonora avrebbe potuto esserci anche un pezzo di Bryan Adams. Fu infatti chiesto al celebre cantautore canadese di poter utilizzare la sua canzone Only Strong Survive nella colonna sonora, ma egli rifiutò perché ritenne che il film glorificasse troppo la guerra. In ogni caso il brano verrà successivamente inciso per l'album Into the Fire dell'87. Tornando al film, come ogni film degli anni 80 sulla guerra che si rispetti, viene anche il momento cupo. Durante un volo esercitazione in coppia con Iceman sul navigatore Slider, Maverick finisce sulla scia del caccia rivale, cosa che interrompe il flusso d'aria e causa lo stallo di entrambi i motori del suo F-14. Ne segue quindi un avvitamento assolutamente incontrollato che costringe i due all'eiezione, ma nell'espulsione dal seggiolino Gus batterà violentemente la testa contro il tettuccio, morendo sul colpo. Profondamente scosso ed incapace di accettare la morte dell'amico, di cui si ritiene responsabile, e Maverick riprende a volare in modo assolutamente riconoscibile, come se avesse paura, finché decide di lasciare la marina. Charlie, nel frattempo, ottenuta la promozione a Washington, lo raggiunge per salutarlo e prende atto che la sua decisione di mollare è definitiva. Prima delle dimissioni ufficiali, però, viene invitato a casa il proprio comandante Viper, che inaspettatamente gli rivela cosa è realmente successo a suo padre, con cui ha volato in Vietnam. La morte di Duke Mitchell non fu un errore di manovra, come dicono gli atti, ma una morte in azione dopo aver coraggiosamente salvato l'intera squadriglia, nonostante il suo aereo fosse stato pesantemente danneggiato. La vicenda era stata segretata perché la battaglia si era svolta nello spazio aereo di uno stato confinante con il Vietnam e quindi non poteva essere autorizzata, e due appunti caccia statunitensi ufficialmente non avrebbero dovuto operare. Viper conclude facendogli capire che solo lui può decidere se ritirarsi o meno. E a sottolineare questo momento triste c'è questo pezzo di cui ne sentiamo giusto un accenno, sempre del grande compositore Harold Faltermeyer, ovvero Memories. Che botta di tristezza vi è venuta, di la verità, dite la verità. Effettivamente questa è una scena molto molto toccante, dove appunto Maverick si sente terribilmente in colpa per la morte dell'amico Gus. Comunque, sono Alex, state ascoltando Half Past Dance sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Andiamo avanti con la nostra storia, cosa dite? Pensate che dopo l'uscita in sala di Top Gun, l'arruolamento in marina da parte dei giovani americani aumentò, pensate, del 500%, complice anche il fatto che la marina decise molto furbamente di installare dei banchetti per l'arruolamento proprio all'uscita del cinema dove veniva proiettato il film. Tornando alla storia, il giorno della consegna dei brevetti e della premiazione di Iceman e Slider, vincitori del trofeo Top Gun, Maverick decide comunque di andare a ritirare il proprio brevetto. La cerimonia però viene interrotta da Viper, che convoca i più qualificati del corso, tra cui lo stesso Maverick, per fronteggiare un'emergenza. A bordo della portaerea Enterprise, i piloti apprendono che nel corso di un briefing che la nave, per comunicazioni USA, si trovava in avaria in acque territoriali nemiche, e quindi le operazioni necessarie di soccorso necessitavano di supporto aereo. Vengono inizialmente inviati dalla portaerei due aerei, uno pilotato da Iceman con Slider e l'altro Hollywood con Wolfman, mentre Maverick rimane pronto a partire con Merlin, che gli farà da navigatore. Merlin, ricordiamo, è stato il navigatore di Cougar, l'aereo salvato da Maverick. I due aerei fanno appena in tempo a giungere nell'area delle operazioni quando vengono affrontati da un numero soverchiante di MiG nemici, che attaccano subito i caccia USA, abbattendo in un nanosecondo l'aereo di Hollywood, che però grazie a Dio riesce a paracadutarsi insieme a Wolfman. Mentre Iceman rimane così da solo contro 7 aerei, Maverick decolla immediatamente, ma purtroppo, raggiunto il teatro della battaglia, si blocca, proprio esattamente come aveva fatto durante le esercitazioni. Thank you. Questa era Marietta Waters con Destination Unknown. Io sono Alex, state ascoltando Help Us Dance, la storia della musica, la storia attraverso la musica, anzi, come dice il nostro slogan. E questa sera la storia è del mitico Top Gun. Siamo quasi giunti alla fine di questa puntata, ma rimane ancora qualcosa da raccontare. Abbiamo detto che Maverick è arrivato nella zona di combattimento, ma non entra in azione. Dopo insistenti richieste di Iceman, che aveva tipo tre aerei di coda, stringendo in mano le piastrine di Gus e proprio dietro l'esortazione del suo copilota Merlin, Maverick finalmente entra in azione, ingaggiando una serie di dogfight con i Big nemici, salvando Iceman e abbattendo diversi aerei avversari, costringendo quindi gli ultimi Big rimasti a darsela a gambe verso la propria base. Maverick fa così ritorno alla porta aerei, dove viene acclamato come un eroe. Tornata alla base, quando Stinger gli offre di scegliere cosa fare in marina, Maverick risponde di voler tornare alla Top Gun come istruttore. Nella scena finale del film, Maverick, mentre si trova in un bar vicino alla base, ascolta al jukebox la stessa canzone che aveva intonato quando conobbe Charlie. Avvicinandosi al jukebox, poco dopo, come per magia, appare Charlie e, sottofondo di questa canzone, loro due si guardano e si abbracciano.
Missione perfetta, fuoco! Siamo a 4! Base qui è V2-1, i tre MiG rimasti se la sono battuta! Yeah!
Base, qui è Maverick. Chiedo autorizzazione per un passaggio radente.
Negativo. Autorizzazione non concessa.
Scusa, potrei sapere anch'io che cosa sta succedendo.
Grazie.
Maledetto bastardo!
Ah!
Senti! Continui a essere pericoloso. Ti concedo di essere il mio aereo d'appoggio. Vale, sarai tu il mio.
Come ci si sente ad essere su tutte le prime pagine dei giornali occidentali? Anche se l'altra parte nega l'accaduto. Congratulazioni.
Grazie, signore.
Hai la possibilità di scegliere dove prestare servizio, ovunque, qualsiasi cosa. Allora, dove vuoi andare?
Avrei pensato di diventare istruttore, signore.
Top Gun?
Sì, signore.
Che Dio ci aiuti.
Ho saputo che il numero uno, il migliore, sarebbe tornato. Così.
Ho paura che non sarà semplice. Sai, la prima volta è stato un disastro totale.
E la seconda?
Non lo so. Ma per ora le cose promettono bene.
get down on my knees for you.
Questi erano i Right House Brothers con You Lost the Loving Feeling. Bene, signore e signori, siamo giunti alla fine anche questa sera del nostro viaggio. Questa volta abbiamo ascoltato un mito della cinematografia anni 80, ovvero la storia di Top Gun. Beh, io domani andrò sicuramente a vederlo, poi ce lo racconteremo, veramente. Sarà una figata, ragazzi, avete visto il trailer? Io non vedo l'ora di essere là. Bene, signore e signori, siamo giunti alla fine, come abbiamo detto, di questa puntata. Vi ricordo di andare a vedere e seguire i nostri social Facebook e Instagram come Radio Sherwood e recuperare tutti i podcast su www.sherwood.it. Non andate via, non buttate il telecomando, come diceva la cara vecchia Jalappas, perché alle 21.30 ci sarà Deadline del nostro mitico Pino, quindi una grande trasmissione. Fate una doppietta il martedì sera, ragazzi, che ve la raccomando. Bene, signori, dalla foresta di Sherwood è tutto. Io sono Alex, avete ascoltato Half Past Dance e vi auguro buonanotte.